Buonasera e bentornati carissimi amici all'ultimo appuntamento della settimana. E in queste sere, se ci avete seguito, abbiamo scoperto come Mosè, questo nuovo condottiero, questo nuovo personaggio che stiamo studiando da poco tempo, accetta l'incarico che Dio gli dà, incarico di liberare i figli di Israele dalla schiavitù d'Egitto. E Mosè chiede a Dio di avere un accompagnatore, un portavoce, e Dio gli concede Aronne, suo fratello. Vediamo ora i passi che compirà Mosè per svolgere il compito che gli è stato affidato. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 18 al 20 di Esodo, capitolo 4. Allora Mosè se ne andò, tornò da Jetro, suo suocero, e gli disse: «Lascia che io vada e ritorni dai miei fratelli che sono in Egitto, e veda se sono ancora vivi». Jetro disse a Mosè: «Va in pace». Il Signore disse a Mosè in Madian: «Va, torna in Egitto, perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti». Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. In Egitto c'è un nuovo faraone, perché quello che aveva ordinato l'uccisione di Mosè è morto, ed egli può rientrare in Egitto senza timore. Spiega a suo suocero la situazione e questi lo appoggia nella sua decisione. Fa i preparativi per sé e la sua famiglia e si prepara a partire. È bello notare il particolare che prende con sé il bastone che Dio gli aveva dato. Per lui sarà un continuo ricordo che Dio è con lui. Dio non ha ancora terminato di dargli le istruzioni per la missione, come possiamo leggere dal versetto 21 al 23. Il Signore disse a Mosè: «Quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare davanti al Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Tu dirai al Faraone: così dice il Signore: Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico: lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito». È sempre stato un problema cercare di capire il fatto che Dio avrebbe indurito il cuore di Faraone. Un problema che si ripresenterà quando parleremo delle piaghe, per cui lo affronteremo in dettaglio più tardi e cercheremo di darne una spiegazione soddisfacente. In breve però possiamo dire che Dio metterà in risalto in modo sempre più chiaro ciò che c'era nel cuore di Faraone, cioè la mancanza completa della volontà di sottomettersi a Dio. Il Signore dimostra di considerare la nazione intera suo figlio, definendola «Israele, mio figlio, anzi, mio primogenito». È un'espressione che troveremo più volte nella Bibbia, spesso usata in senso affettuoso, come in questo caso. Dio fu molto indulgente con il Faraone e con gli egiziani. All'inizio gli aveva detto che avrebbe ucciso suo figlio se non avesse lasciato partire gli israeliti. Invece, Dio mandò molte piaghe, dandogli tempo sufficiente per riconoscerlo come vero Dio e per lasciar libero il popolo prima di colpire i primogeniti degli egiziani, ma il Faraone si lasciò sfuggire tale opportunità. A questo punto il Signore, mentre Mosè è all'inizio del viaggio, fa qualcosa che a prima vista può sembrare strano, ma che serve a ristabilire una regola importante. Leggiamo i versetti dal 24 al 26. Mentre Mosè era in viaggio, il Signore gli venne incontro nel luogo dove egli pernottava e cercò di farlo morire. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e con quello toccò i piedi di Mosè dicendo: «Tu sei per me uno sposo di sangue». Allora il Signore lo lasciò. Lei aveva detto «sposo di sangue» a causa della circoncisione. Queste sono parole strane che rivelano una mancanza di Mosè, forse dovuta al fatto che era stato cresciuto come un egiziano, e cioè che egli aveva trascurato di circoncidere i suoi figli. La circoncisione per gli ebrei era un segno e un suggello del patto fatto da Dio con Abramo, e se Mosè doveva proclamare la volontà di Dio agli altri, avrebbe lui stesso dovuto essere ubbidiente alla volontà di Dio. Il Signore deve ricordare con forza a Mosè la sua disubbidienza. Questo episodio è di difficile comprensione e noi dobbiamo ritornare sui nostri passi per esaminarlo. Quando Mosè fuggì dall'Egitto, si recò nel paese di Madian, i cui abitanti erano i discendenti di Abramo e Chetura, un popolo non idolatra, ma monoteista e adoratori dell'unico Dio. Per questo Mosè si sentì come a casa sua in mezzo a loro. Mosè diventò molto amico del sacerdote di Madian, che aveva 7 figlie, e ne sposò una di nome Sefora. All'inizio Dio benedisse la famiglia di Mosè. Il suo primogenito si chiamò Gershom, che significa straniero, come lo era stato Mosè. In realtà Mosè avrebbe dovuto sentirsi straniero in Egitto e non fuori. La sua patria doveva essere la terra che Dio aveva promesso, Canaan. Dio chiama Mosè dal pruno ardente e gli dà l'incarico di ritornare in Egitto, ora che il faraone è morto e non ci sono più rischi per lui. Mentre Mosè intraprende il suo viaggio, Dio cerca di ucciderlo. Perché? Perché Mosè aveva trascurato di circoncidere suo figlio con quel rito che rappresentava il segno del patto di Dio con Abramo e che doveva insegnare agli israeliti a non avere fiducia in se stessi. Parte della loro carne doveva essere tagliata e ogni israelita doveva porre la sua fede esclusivamente in Dio. Molti versetti della Bibbia, ad esempio Genesi 15:6, Salmo 106 versetto 31 o Romani 4:3, Galati 3 versetto 6, ci dicono che Abramo credette in Dio e per questo fatto venne ritenuto giusto. Isacco e Giacobbe seguirono il suo esempio, essi erano israeliti per nascita, ma la circoncisione ne era il segno distintivo. Questo rito per loro era un atto, una prova di fede, ed era anche la prova che erano discendenti di Abramo. Evidentemente Sefora si era opposta a questo rito, e Mosè non aveva ritenuto necessario insistere, forse perché non lo giudicava troppo importante. Mosè aveva sottovalutato questa disubbidienza finché Dio non era intervenuto nella sua vita, affrontandolo nel suo viaggio verso l'Egitto e facendogli capire la gravità della situazione. A questo punto Sefora sembra capire il problema e per salvare la vita di Mosè compie lei stessa il rito della circoncisione sul figlio, e questo fu un atto di fede da parte sua. Con questo atto rivendicò la promessa del patto, cioè la redenzione, tramite il sangue, senza avere fiducia nella carne, cioè nell'uomo stesso. Mosè, forse rendendosi conto dei problemi a cui andrà incontro, lascerà sua moglie e i figli a casa di suo suocero. Più tardi, nel viaggio di ritorno, suo suocero Jetro riporterà Sefora da Mosè. A questo punto avviene l'incontro di Mosè e Aronne, dopo 40 anni di lontananza. Leggiamolo nei versetti dal 27 al 31. Il Signore disse ad Aronne: «Va nel deserto incontro a Mosè». Egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Aronne tutte le parole che il Signore lo aveva incaricato di dire e tutti i prodigi che gli aveva ordinato di fare. Mosè e Aronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani degli israeliti. Aronne riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione e si inchinarono e adorarono. La descrizione del loro incontro è molto sobria, ma mette in rilievo 2 cose. L'ubbidienza di Aronne all'ordine di Dio e l'affetto che ancora c'era tra i fratelli, così a lungo separati. Possiamo immaginare quante cose si erano detti, ma la Bibbia ci riferisce solo che parleranno di ciò che riguardava l'incarico che avevano ricevuto e dei prodigi che Dio avrebbe operato attraverso di loro. Una volta che anche Aronne è messo al corrente di tutto, possono iniziare la loro missione in Egitto, chiamando i capi, gli anziani del popolo, per informarli del progetto di Dio e che era finalmente giunto il momento di entrare in possesso del paese promesso ormai secoli prima ai patriarchi, cioè Abramo, Isacco e Giacobbe. Per venire in aiuto alla loro fede e a quella di tutto il popolo, Mosè mostrò i prodigi che Dio gli aveva ordinato di fare, e vediamo che il popolo comprese subito che era arrivato finalmente il momento in cui Dio avrebbe visitato il suo popolo per liberarlo dalle loro afflizioni. La conseguenza di questa presa di coscienza è che dal loro cuore sgorga un moto di ringraziamento e adorazione. Questa scena di adorazione è grandiosa. Queste persone hanno fede in Dio e su questa base Dio le guiderà fuori dal paese di Egitto. Quando i nostri occhi vedono le meraviglie che Dio compie, i nostri cuori si aprono in adorazione e riconoscenza? Molto spesso o non riusciamo a vedere l'intervento di Dio nelle nostre vite e le benedizioni di cui ci colma, oppure le consideriamo scontate o dovute, perdendo così tante occasioni per gioire e per adorarlo. A questo punto sembrerebbe che tutto possa proseguire senza ostacoli. È arrivato Mosè, l'ha mandato Dio stesso, il popolo crede che verrà liberato, invece dal prossimo capitolo vedremo a quanti problemi, a quante difficoltà andranno incontro. Nell'ultimo versetto del capitolo 4 avevamo lasciato Mosè, Aronne, gli anziani e tutto il popolo che adoravano Dio, ringraziandolo per aver deciso che fosse giunto il tempo di liberarli. In questo capitolo troveremo l'appello di Mosè per la liberazione di Israele. Troveremo anche nel capitolo 5 l'inasprimento della loro oppressione. Gli israeliti saranno obbligati a fabbricare mattoni senza la fornitura della paglia e inizierà il conflitto di Mosè con il faraone. Poi vedremo la preghiera di Mosè che concluderà il capitolo. Con il capitolo 5 inizia la lotta contro il faraone. Le piaghe devono contrastare l'idolatria dell'Egitto e si tratta in effetti di una lotta di Dio contro gli dèi dell'Egitto. Mosè ritorna in Egitto dopo un'assenza di 40 anni ed è pronto a liberare il suo popolo. Dopo aver radunato gli anziani di Israele, deve presentarsi al faraone e fargli conoscere le loro richieste. Il faraone rifiuta di lasciar partire Israele e questo fatto apre l'ostilità tra Dio e gli idoli egiziani. Le piaghe non sono decise a caso. Dio, dopo aver mandato la piaga delle rane, non ha nessun dubbio sulla piaga successiva. Non si può concepire niente di più organico e significativo di queste piaghe, in quanto ciascuna di esse era mirata precisamente contro l'idolatria di quel paese. Faraone pone la domanda: chi è Dio? Io non lo conosco e non intendo lasciar partire Israele. A questo punto Dio si presenta e lo fa mandando le piaghe. Al capitolo 7, versetto 5, il Signore chiarisce molto bene quello che ha in mente. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro. Dio usa le piaghe per liberare il suo popolo e farsi conoscere dagli egiziani. Ogni piaga era diretta a un diverso Dio egiziano. In Egitto esistevano migliaia di templi, milioni di idoli e circa 3.000 dei. La religione egiziana era molto potente e questo supera la nostra immaginazione odierna. Noi oggi abbiamo radio, televisione, siamo stati sulla Luna, ma questo non vuol dire che siamo superiori agli abitanti dell'Egitto, perché l'insieme del nostro sapere si basa su tutto quello che ci è stato tramandato dal passato e noi abbiamo costruito su queste conoscenze. Apostolo Paolo ci chiarisce questa potenza religiosa dell'antico Egitto dicendo: «E come Giannè e Giambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta che non hanno dato buona prova quanto alla fede». Così ci riporta 2 Timoteo capitolo 3 versetto 8. La potenza della religione egiziana era satanica, perché Satana concede potenza a coloro che lo adorano. L'oracolo di Delfi ne è un esempio. Dio indirizzava le piaghe contro l'idolatria, contro il faraone e contro Satana. Si trattava di una lotta degli dèi e ne troviamo una conferma in Esodo 12, versetto 12. «Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il Signore». Dio dimostrò che gli dei d'Egitto erano falsi e allo stesso tempo rivelò ad Israele la sua potenza, la sua capacità di liberarli. Essi erano nati in fabbriche di mattoni in mezzo all'idolatria e Dio doveva far vedere loro che Egli era superiore. E per questa sera possiamo fermarci proprio a questo punto. Quindi io vi auguro un buon weekend, un buon riposo e quindi a risentirci a lunedì prossimo.